scala la notte a Mogadiscio. Non c'è elettricità. Alla luce di candele, lampade a gas, degli uomini, resi ancora più simili a fantasmi della luce fiora. Prendono il fresco, giocano e bevono il tè e il caffè. La città è reale, un semaforo impazzito, l'unico funzionante, segna il rosso, della ripresa del paese, il segnale verde non sembra cosa di domani. Raffaele Cerriero, Afghanistan, intervista al comandante Massoud. Tre lampade a gas a delineare una zona d'atterraggio dai contorni incerti. Elicottero, un M18 russo, che deve aver conosciuto giorni migliori, si posa a terra nel crepuscolo di questo fazzoletto di Afghanistan del Nord, ostaggio dell'intricato convivio di affluenti dell'amo d'aria, a mezz'ora di volo dalla capitale Tashkent di Dushanbe. Maria grazia a tutti, Afghanistan! Prima che la guerra riaccendesse i fervori integralisti dell'Islam, le donne andavano vestite alle europee, i minigonnati, mentre ora sfilano senza volto, la maggior parte è coperta dalla burca, il velo integrale che nasconde persino gli occhi dietro la rete a maglie fine. Le poche che si limitano a portare il velo sui capelli non sfuggono nemmeno loro ai rigori coranici, perché l'Islam le vuole silenziose e sottomesse alle decisioni dei genitori e dei mariti, più lontane possibili dai contatti con il mondo esterno. Antonio Russo, Radio Radicale, Cecenia. È molto importante fornire documenti, fatti, per costringere la comunità internazionale a lavorare tutti insieme per fermare la guerra in Cecenia. Ed è per questo che io sono qui, per informare, per documentare a livello internazionale tutto quello che accade in Cecenia da 6 mesi, in Georgia, nell'area del Caucaso, per raccogliere informazioni, per trovare prove. Enzo Baldoni, Iran. Bene, ci siamo. Ora vediamo che cosa sai fare, vecchio mio. Dietro questo angolo c'è un carro armato americano. Forse è un equipaggio nervoso, forse hanno ordine di sparare, o forse no, ma noi non lo sapremo mai. Io non posso togliermi dalla testa tutto quello che è accaduto alla mia collega di penna, a Raffaele Cerriero, ucciso in mezzo alla strada dalla raffica di un mitragliere nervoso, quando era davanti armato solo di una macchina fotografica, ad un mercato israeliano. Palle fredde, amico. Vediamo che succede. Enzo Baldoni, Ilaria, Raffaele Cerriero, Maria Grazia, Antonio Russo, per non dimenticare. Marino Severini, Sandro Severini.
Il mistero sei il falso Matteo. Là sulla strada lontana da casa, l'aria fu cotta dal suo destino, mezzo alle fiamme l'hanno lasciata, le presero il cuore e il suo taccuino.
Questo scenario, l'inviata del TG3 Ilaria Alpi organizza la sua settima missione in Somalia. Con lei c'è Mira Robati, un cameraman freelance. È il 19 marzo del 1994. Ilaria e Mira partono da Bosaso in aereo verso Mogadiscio. Hanno già raccolto interviste, testimonianze e immagini. Hanno intercettato delle navi regalate dalla cooperazione internazionale alla Somalia, che trasportano armi e rifiuti tossico-nocivi provenienti da aziende italiane. Ilaria poco prima ha intervistato il sultano di Bosaso. Di sera vuole realizzare un servizio, vuole raccontare tutto agli italiani. Di resto, che fa una giornalista, eh? Bene, consuma le suole delle scarpe, racconta, narra e non fa sconti a nessuno. Non nasconde ciò che sa.
come Mizzolini. Ci siete da ridere. Alle 15:10 a Mogadiscio scatta la 4. L'auto con la Bodo e la Real 2009 che viene bloccata da una jeep. L'autista tenta una disperata retromarcia, ma gli assalitori scendono a terra. Lì non c'è un vero e proprio scontro a fuoco. Lì un proiettile sparato a distanza ravvicinata da un chilo sfonda il parabrezza e colpisce Miranova e tira la testa. Dice che un altro proiettile raggiunge la parte superiore della nuca di Ilaria. Tutto si svolge in pochi minuti. Nessun agguato a scopo di sequestro o di rapina. Non c'è dubbio, è un'esecuzione. E invece scattano i depistaggi. Nessun carabiniere presente sul posto, nessun militare trasporta i corpi di Ilaria e di Miran nel porto vecchio di Mogadiscio. Nessun investigatore sequestra le armi dell'autista di Ilaria, neppure quelle dell'uomo della scorta. Di Ilaria non viene disposta neanche un'autopsia, soltanto un esame esterno del corpo. Ai genitori di Ilaria viene consegnato con enorme ritardo l'elenco degli effetti personali, compilato sulla nave Galibati. Delle videocassette girate in Somalia spariscono nel nulla, soltanto 6 che riguardano la guerra civile in Somalia giungono in Italia con i corpi dei 2 giornalisti. Svaniscono nell'ombra anche 3 dei 5 taccuini trovati nella stanza di albergo di Ilaria. Ma cosa c'era scritto? 1.400 miliardi di lire, 1.400 miliardi di lire. C'era scritto, dov'è finita questa impressionante mole di denaro? C'era scritto, e a Mogadiscio la lotta per il potere è ancora aperta. C'era scritto che gli aiuti internazionali seguono le indicazioni dei potenti. Questo c'era scritto. In un paese normale si sarebbero dovute fare delle indagini accurate, assicurare la giustizia agli assassini, cercare i loro mandanti. No, in Italia no. In Italia è un genio, chiamato Carlo Taormina, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. Taormina. Quello che aveva costruito diabolicamente il famoso plastico di Cogne con Bruno Vespa. Ve lo ricordate? Noi a un certo punto conoscevamo meglio il cesso della casa di Cogne che non il nostro cesso. Cioè noi avessimo pensato il nostro cesso lo conoscevamo molto di meno del gabinetto della cameretta, la cameretta Taormina. Il genio ha potuto scrivere nella sua relazione finale queste parole. La gente deve sapere che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non erano depositari di alcun segreto nelle materie che un giornalismo d'accatto per 12 anni ha invece tentato di propinare. È falso che quei giornalisti fossero a conoscenza di cose inenarrabili nei campi della cooperazione, del traffico di armi, del trasporto di rifiuti. I 2 giornalisti nulla hanno mai saputo. In Somalia, dove si recarono per seguire la partenza del contingente italiano, passarono una settimana di vacanza, conclusa tragicamente senza ragioni che non fossero quelle di un atto delinquenziale. Come? Nessuna giustizia. Nessuna verità. Grazie. Daniele Ceriello, 42 anni, è un fotoreporter. Gentile, generoso, schivo, riservato quanto basta. Ceriello è un professionista tra i più conosciuti e stimati nel nostro paese e specializzato in reportage di attualità. Ceriello è un battitore di linea. E come ogni freelancer rischia più di altri colleghi. Per offrire il suo lavoro a testate internazionali deve ottenere immagini esclusive. Spingersi oltre il confine della sua stessa sicurezza personale. È una linea sottile, tu la puoi attraversare senza accorgerti. La frazione di un secondo ti trovi subito dall'altra parte, verso la morte. E il 13 marzo del 2002 Ceriello si trova con un gruppo di giornalisti e fotografi in piazza Almanara, nel centro di Ramallah. La città è avvolta da un silenzio irreale, non ci sono macchine, nessun passante. Le porte e le finestre sono sbrancate. Da lontano tu puoi sentire soltanto l'eco della battaglia e l'attrito dei cani. Ceriello non indossa il giubbotto antiproiettile, neppure un elmetto, nemmeno il cartellino con la scritta press. Porta due professionali con obiettivi. Una macchina fotografica per istantanea e una telecamera palmare. E con quel minuscolo apparecchio fotografico digitale realizza il suo ultimo reportage, realizza la sua morte in diretta. Il video di Raffaele si apre con le immagini di quando si posiziona sul lato sinistro della strada. A un certo punto si sentono quattro sbarri. Sono i colpi del Kalashnikov di un palestinese. Passa un minuto, in Italia sono le 9.30, sono le 10.30 nei territori occupati. Il rumore dei carrabbati israeliani diventa ancora più assordante. Ceriello si sposta leggermente, si sporge pochi centimetri in avanti, e l'occhio elettronico si muove di poco. Ora si trova scoperto all'angolo di un anonimo edificio irregolare. Un cecchino israeliano nel quadro da un mirino nell'alto della torretta di un carro armato. La mitragliatrice coassiale montata su un blindato di fabbricazione americana spara 5 proiettili di calibro 7 e 52 NATO. Ceriello cade in terra. Crolla sulla polvere della spalla. Sulla sua retina restano le ultime immagini riprese nel display della sua piccola telecamera digitale. Solo l'angolo di un muro bianco. Scritta in arabo leggermente sfocate. Una balaustra e il ferro battuto. Immagini racchiuse in quadratura sbilenca dal basso a terra. E allora tu uomo oggi ti tieni e mi tieni, ma allora come è andata a finire? Tu mi tieni, come è andata a finire? E te lo dico io come è andata a finire. Israele Defense Forces, in risposta alla richiesta delle autorità italiane di identificare i responsabili dell'uccisione di Raffaele Ceriello, scrive: nonostante l'avvertimento e il divieto, il signor Ceriello Raffaele entrava nella zona di combattimento e deliberatamente accompagnava un gruppo di palestinesi armati. Quando questi palestinesi aprivano il fuoco contro un carro armato israeliano, il signor Raffaele Ceriello non indossando alcuna insegna che lo identificasse come giornalista, si posizionò vicino alla sparatoria al fine di fotografare. Nessuna giustizia e nessun errore da parte degli israeliani. Grazie per non dimenticare la fede di Gabriele e tutte le sue grandi fotografie.
Hai guerra che hai fatto vigliacca, hai guerra
Siamo in Afghanistan del 19 novembre del 2001 e sono le 5:30 del mattino. Qui ci sono dei giornalisti e dei fotoreporter che sono a bordo di 8 veicoli. Sono giornalisti e operatori di ripresa, esperti, inviati di guerra, registi, produttori televisivi. Tra loro c'è Maria Grazia Futuri del Corriere della Sera. Nel territorio si muovono con prudenza, si muovono con discrezione, perché non sono degli sprovveduti e poi comunque si sentono sicuri perché lavorano con autisti, interpreti afghani, gente che conosce il suo mestiere. Ma il convoglio non prosegue il cammino in fila indiana come suggeriscono le regole di sicurezza in vigore nelle zone di guerra. I reporter a bordo delle 6 vetture che precedono quelle di Kutuli, Fuentes, Patton e Aidari si fermano per riprendere immagini del panorama, fotografare i residuati bellici sovietici sparsi lungo tutta la pista. Così il convoglio si frammenta e poi si spezza. È questa divisione favorisce gli assassini. Siamo sul passo di Tanga di Abrescio. Mancano solo 3 ore di macchina alla Kabul. La pista è tutta gobbe, sassi e polvere. E il fiume corre 20 metri a sfondo sotto la strada. La roccia è chiara con venature rosse. Non lontano c'è un angolo della montagna. Ci sono 2 blindati sovietici sfondati che stanno ai lati dello sterrato. Poco prima di un piccolo ponte in pietra e cemento, 8 uomini armati bloccano le 2 autovetture che trasportano Fuentes, Kutuli, Pato e Aidari. I giornalisti vengono fatti scendere dai loro fuoristrada e poi li uccidono. Maria Grazia Kutuli del Corriere della Sera, l'australiano Harry Barton, l'afghano Azizullah Haidari dell'agenzia Reuters e lo spagnolo Julio Fuentes del quotidiano El Mundo. Perché si trovavano a bordo di 2 fuoristrada lungo la strada che collega Jalalabad alla capitale dell'Afghanistan, Kabul? Perché i 4 giornalisti vengono assassinati? Compiamo un piccolo passo indietro, siamo nel 19 novembre del 2001, lo stesso giorno. Sul Corriere della Sera e su El Mundo vengono pubblicati 2 articoli di Maria Grazia e Julio Fuentes. Nel suo reportage Maria Grazia Kutuli parla del ritrovamento di un liquido giallo e pastoso, contenuto in 20 fiali di vetro, così simili a piccoli termometri. Per lei si tratta di gas sarin. Non ci sono dubbi. E scrive: è una delle sostanze più velenose prodotte in laboratorio. Un gas nervino, un'arma chimica, capace di uccidere al solo contatto della pelle. È stata trovata dal Corriere della Sera, dal quotidiano spagnolo El Mundo, dentro uno dei più grandi campi di Osama Bin Laden in Afghanistan. Una base abbandonata dopo la frettolosa ritirata dei talebani da Jalalabad. Una scatola intera, forse dimenticata durante la fuga, oppure lasciata apposta, come segno di avvertimento ai futuri profanatori. L'abbiamo scoperta a Farmada, un posto sperduto in mezzo ad una arida rocciosa, ad un'ora di macchina dalla città. Ebbene, nessuno ad oggi ha mai indagato su questa strana coincidenza. Questa invece è una storia vera. Voi dovete sapere che nel novembre del 1973 il Parlamento approva una legge che offre la possibilità ai giovani e a noi giovani di scegliere tra servizio militare un anno e servizio civile negli enti convenzionati 2 anni. Un anno, 2 anni. Passano gli anni, mi cresce la barba e la legge, come sempre in Italia, non viene applicata. E io sono lì, ho appena finito di studiare, mi sto inventando un lavoro, e come una magia qualcuno mi rompe i coglioni. Io ero lì bello tranquillo e qualcuno mi rompe i coglioni. Perché è la costante della mia vita. Sei lì che stai bene, come quando sei arriva al mare, che stai prendendo il sole, i due ragazzetti idioti, cosa fanno? Ti giocano a tennis proprio sopra di te. Ecco, sei lì che stai bene, arriva a rompi i coglioni di turno che trasforma una bella giornata in un giorno di merda. Anzi, in 3 giorni di merda. Solo che non ci sono i ragazzetti idioti, magari. Ci si mette direttamente lo Stato. Infatti, puntuale come un orologio birmano, mi arriva la cartolina dei 3 giorni. I 3 giorni. Tu sei lì bello che stai cercando di capire chi sei, verso quale direzione devi andare, con chi ti devi mettere, stai cercando di capire quali sono le tue idee ed ecco che qualcuno ti sveglia dal torpore e ti rompe i coglioni. Ehi bello, svegliati, bisogna partire, tra poco bisogna partire, soldato, soldato, tutti soldato, cioè soldato, perché c'è una guerra in corso, ma noi non siamo. Ehi, dove vai? L'Italia non ha dichiarato guerra a nessuno. L'ultima non l'abbiamo persa perché non c'erano i partigiani, gli alleati saranno ancora qui con quel pazzo di quell'imbianchino austriaco che si mangiava le zuppe dei cavoli, quegli imprenditori, gli scrittori, gli intellettuali che fantasticavano ancora su strane razze ariane. Smettila di fare il pirla, di fare il comunista, di fare l'anarchico. Quelli sono sogni da ragazzi, utopie. La realtà è un'altra. Bisogna diventare uomini, diventare grandi, bisogna servire alla patria. Basta! Veglia di sei, tutti in bagno, poi tutti in fila, destra, sinistra, centro-destra, centro-sinistra, centro, con le braccia alzate, via, abbassate, laterali, in fila, per 2, per 3, tutti a dire signor sì, a gridarlo come fosse uno slogan, signor sì, con 2 G e 4 S. Perché metti che il colonnello non abbia afferrato il concetto che tu glielo ripeti, signor sì, con 2 G e 4 S, così lui capisce, e via a fare l'esercitazione, a correre con 30 kg di zaino sulle spalle, a sparare felici contro bersagli di carattone, a sporcarsi di fango fino agli occhi, a dormire sulle brande sfondate, a mangiare strane barrotaglie che solo a vederle di sani potrebbe perfino dimagrire. Quelle scene che sembrano prese in prestito da quei film mitici, quelli con Alvaro Vitali, con Bombolo, Lino Banfi e Edwin Stenes. Quei film tipo 4 marmittoni alle grandi manovre, oppure la soldatessa alle grandi manovre. Ecco arrivati 3 giorni. Prima le visite, poi i test psicoattitudinali. Adesso vi racconto una storia vera, ma è vera, è tutto vero. Per farsi esonerare un mio amico si portò uno zaino pieno di macchinine, di camioncini e di gru, e invase lo studio di questi medici, psicologi, militari, trasformando lo stanzone in uno stradario di natura. Lo portavano via mentre gridava, mamma, che ho fatto? Lo portavano via, tutte le macchinine. Lo spedirono a Macomer, tra le capre e i caproni, per un anno, si chiamava Giulio. C'era da compilare un modulo e i comandi militari furono obbligati ad inserire nella scelta il servizio civile. Ma il riferimento era scritto in piccolo, che quasi non si vedeva, così io barrai la casella, non me ne fregava nulla di quelle pagliacciate, ero e resto ancora oggi un antimilitarista convinto. Le guerre non mi sono mai piaciute, servono agli stati più ricchi per aumentare tutte le loro ricchezze. Barrai la caserma senza alcun rimpianto. Un ufficiale paracadutista mi si avvicinò. Sei certo di questa scelta? Se vuoi puoi entrare nel corso dei parassi, guadagna bene. Non mi feci intimorire. I 3 giorni finirono, quasi me li dimenticai. Ci pensò invece il nucleo operativo dei carabinieri a ricordarmi di aver parato quella cazzo di caserma. E quel giorno che i 2 militi si presentarono a casa di mia madre, che gli consegnarono un mandato di comparizione. E io mi continuavo a chiedere, ma io che cosa avevo fatto? Cosa avevo fatto? Avevo solo barrato una caserma. Cioè avevo ricordato allo Stato una cosa semplice. Tu fai le leggi e poi le devi applicare. Tu fai una legge e poi la devi applicare. È semplice. E invece lo Stato ci conosceva ad uno a uno. Nel 1977, guardate che non sto scherzando, eravamo 361. Ci conosceva uno a uno. Per lo Stato eravamo 361 fascicoli senza reato, ma noi eravamo obiettori di coscienza, ma non totali, cioè noi volevamo impiegare il nostro tempo rendendoci utili alle persone bisognose, ai vecchi in carrozzella, alle persone appena uscite dai manicomi, ai bambini chiusi dentro negli orfanotrofi. Durante l'interrogatorio i carabinieri volevano sapere se io veramente ero antimilitarista. Sei un antimilitarista? Provalo! Se odiavo la violenza, se era proprio vero che avevo intenzione di intraprendere quella brutta strada e se non avrei compiuto una brusca e repentina marcia indietro. Un giorno invece arrivò un'altra cartolina. Presentarsi urgentemente al Ministero della Difesa. Levati a Roma, ora è Roma. Ti pagavano perfino anche il viaggio di andata e di ritorno con il treno. Che bravi. Così mi ritrovai davanti ad una missione che doveva esaminare il mio grado di non violenza. E da chi era formata? Li chiameremo con nomi codici tipici dei film i marmittoni, no? Li chiameremo Lino, Pino, Cino e Lino. Cazzo, Lino, Pino, Cino e Lino, grandissimi, erano delle macchiette. Lino era un colonnello, Pino un cappellano, Cino uno psicologo militare, Lino un carabiniere che verbalizzava. Dino, il carabiniere, quanti anni hai? 18, c'è scritto sulla carta d'identità. Perché sei così scontroso? Mi avete svegliato. Lino, il colonnello. Davanti a loro che si picchiano, lei come si comporta? Cerco di non intervenire. Non faccia il furbo con me, che di gente come lei io ne incassate tante. Scusi, ma cosa ho fatto? Questo è un interrogatorio. Allora diventa un avvocato. Pino, il cappellano militare. Non è un interrogatorio. Ma sai con i tempi che corrono? Ci sono tanti giovinastri violenti che invece di partire soldati vorrebbero imboscarsi in qualche ente come obiettore di coscienza. Lino, il colonnello. Comunque noi facciamo le domande e lei risponde, eh? Buon esempio di democrazia, rispondo io. Cino, lo psicologo. Proseguiamo. Faccio una domanda. Lei è un carattere violento e ribelle. Perché ha rifiutato il militare? Lei non è un non violento. E chi lo dovrebbe stabilire? Cos'è questo? Un tribunale? Lino, il colonnello. Questa è una commissione istituita dal Ministero della Difesa. Non riconosco la commissione, per me è un tribunale. La guerra non è un gioco. Se lei pensa che ci sono ancora dei pirla come lei che giocano alla guerra, capirebbe subito in quali mani siamo messi. Questo è quello che gli ho detto esattamente. A un certo punto ci fu silenzio. I casi erano 2. o andavo a Gaeta, oppure venivo spedito in qualche ente. Fortunatamente mi spedirono in qualche ente. Nel 1977 gli obiettori di coscienza erano 361. Alla fine degli anni 80 centinaia di migliaia. Gli enti convenzionati con gli obiettori erano migliaia, compresi le principali istituzioni del paese. Gli interrogatori, fortunatamente, erano finiti. Grazie.
Rispetto a questa parentesi breve antimilitarista nella storia bella che va. Di Daniele, no, io vorrei invece cantare una canzone che anche io mi ero dimenticato, ma secondo me è una delle canzoni più belle antimilitariste fatte in Italia. In un momento in cui la coscienza antimilitarista c'era, era forte. Questa è una canzone scritta da Calvino e Liberovici, quindi quando c'era un gran gruppo che era quello dei Cantacronache. E io ho chiesto a un mio amico, che è Alessio Lega, molto più giovane di me, quale canzone posso cantare, che dice all'interno di questo spettacolo Passione del Report, e lui mi ha detto: ma come, una delle più belle, che è Dove vola l'avvoltoio. Io mi ero dimenticato, infatti la memoria secondo me ce l'hanno più quelli piccoli, insomma quelli molto più giovani di noi. La faccio anche stasera, sperando, perché io mi vedo mezzi addormentati. Questa è una canzone che bisognerebbe cantare, ecco, è una di quelle canzoni che secondo me, come dice Moravia, fanno sì che la guerra diventi quello che dovrebbe essere, un tabù. E io penso che non è una questione di destra o sinistra, la questione della guerra o la coscienza antimilitarista. E queste sono canzoni che piano piano, secondo me, allenano a passare a considerare la guerra un tabù. Non so, è una specie di mantra, come tutte le filastrocche. Mia nonna non andava mai in chiesa, però tutte le sere dice il rosario con le sue amiche. Queste sono canzoni che servono, insomma, per mantenere allenata l'anima, ecco. Vabbè. Maurizio, se puoi cantarla giù in fondo, se lo fai. Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra, e il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, e la limpida corrente ora sciando carpe trote, non più i corpi dei soldati che la panza dirà. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via, vola via dalla terra mia, e il posto disse no, a volto io vola via, a volto io vola via, tra le foglie in mezzo ai rami, passano solo raggi di sole, mi sognato di elerare, come i colpi del cugino, dove vola. Tú y yo. deserto a complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere finché qualcuno gridò: dove vola quel tuo avvoltoio, vola via dalla testa mia, ma è rapace di sbrano. Dove vola la montagna?
Davanti alle loro abitazioni, davanti ai loro familiari.
e i sospettati tradotti nei campi di prigionia, i volti non vedranno l'acqua. A Radio Radicale racconta l'uso di armi non convenzionali nel conflitto russo ceceno, le cosiddette bombe patria. Interviene sul palco improvvisato del convegno sui danni ambientali provocati dalla guerra in ceceno e dice: io sono qui ed è per questo che io sono qui, per raccogliere le prove, per raccogliere le testimonianze. E il 15 ottobre del 2000 Cornelius viene prelevato dalla sua casa di Tbilisi, imbavagliato, incappucciato, una coperta e legato, portato chissà dove, torturato, minacciato con le armi e reso all'impotenza. Il 16 ottobre il corpo senza vita del giornalista viene trovato sul ciglio di una strada, lunga meno di 45 km, quella che dalla capitale di Tbilisi porta al confine con l'Armenia. A pochi chilometri c'è la base aerea bielorussa di Vasiani. Una parte è stata dismessa, ma rimangono 5.000 militari. Dunque, se tu provieni da Tbilisi, incontri un posto di controllo della polizia georgiana, il luogo dove viene ritrovato il cadavere di Antonio. Poi la base russa in prossimità della frontiera. E in ogni base, compresa quella di Vasiani, sono presenti le unità militari del Servizio Federale per la Sicurezza. E dentro nella Cecenia, in quella che Vladimir Putin definisce come operazione antiterrorismo, tutte le strutture sono impegnate nella caccia ai guerriglieri, ai cosiddetti fiancheggiatori. Solo che oramai i fiancheggiatori sono per l'esercito russo tutto il popolo ceceno. In Cecenia sono disseminati centinaia di campi di concentramento dove la gente viene sterminata. 20.000 persone assassinate, 20.000 risparmiate dai carnefici dopo lunghi mesi di distruzione, in seguito al pagamento di tangenti agli ufficiali. Sono tutti fatti documentati dall'ONU, da tutte le principali associazioni internazionali. Sono le prove trovate dal giornalista radiofonico Antonio Russo. Prove mostrate ai russi anni dopo da Anna Politkovskaya, cronista del quotidiano Novaya Gazeta, uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006 dopo essere stata arrestata, torturata, picchiata e minacciata dai funzionari dei servizi segreti. Sono tutti crimini organizzati per conto degli apparati politici del Cremlino. Grazie.
La pioggia che diventa fuoco, la fine.
Goldoni è una storia che va raccontata perché è la storia di un grande italiano. Ma chi te lo faceva fare? Era un grande uomo ed era un grande uomo di memoria. Lui che all'attività di pubblicitario c'era arrivato dopo essere stato un curatore in Belgio, scaricatore alle allee, fotografo di cronaca nera a Sesto San Giovanni, professore di ginnastica, interprete tecnico di laboratorio chimico. Enzo ama viaggiare e raccontare perché è un grande narratore, una penna fluida, una penna dinamica. Badoni e Messico in Chiapas nella selva La Candona, sulle tracce dei Zapatisti del suo comandante Marcos, e poi si sposta dentro nelle fogne di Bucarest. Con il clown Milude insegna ai bambini tossicodipendenti a fare i giocolieri. Poi va in Birmania durante lo sterminio della minoranza etnica Kara, tra i massacri di Timor Est, le sofferenze degli uomini nel deposario di Kalapuapa, nelle isole Hawaii. Mangia riso e ranocchi con la portavoce dei ribelli birmani, poi si perde nella giungla thailandese alla ricerca dei fratelli Kto, i gemelli di 12 anni che guidano il cosiddetto esercito di Dio. Nell'estate del 2004 Badoni si reca in Iraq per il settimanale diario. Vuole vedere, documentare e narrare il dramma della popolazione civile, il dramma di una sporca guerra. Ma Badoni è anche un volontario della Croce Rossa. Così insieme all'amico autista interprete Gareb organizza una missione umanitaria a Najaf, la città santa degli sciiti, che ormai è in mano dei marine, dei soldati della Guardia Nazionale Irachena. Il 20 agosto del 2004, dopo aver consegnato dei medicinali, dei generi alimentari, il convoglio umanitario riparte verso Baghdad. All'altezza di Latifia, un attacco armato colpisce mezzi della Croce Rossa. Le macchine con a bordo Gareb e Badoni ruotano su se stessa, passa dalla corsia opposta e si ferma in uno sterrato. E questa è la cosa più incredibile, che le altre vetture della Croce Rossa italiana proseguono la marcia senza fermarsi. Nessuno soccorre Badoni e Gareb e nella solitudine vengono bloccati da un i terroristi. Gareb è trucidato e Badoni è rapito. Sei giorni dopo l'emittente televisiva Al Jazeera annuncia la morte di Enzo Badoni. E in quelle ore la moglie e i figli di Badoni insegnano a noi tutti una grande lezione di vita, una grande lezione di dignità, proprio secondo le regole e lo stile di Enzo. Enzo non c'è più e nessuno potrà mai più ridarci. Ma l'insieme di tutte queste cose germoglierà per il mondo e quelle cose che sono dentro di noi stanno già germogliando. Ma ora abbiamo bisogno di vivere tutto il nostro dolore e per questo non faremo altre dichiarazioni. Pertanto vi chiediamo di lasciarci soli e di non tornare. Ad oggi nessuno ha riconsegnato il corpo senza vita di Enzo Badoni. La sua storia, la storia di Zonkia, termina in Iraq, lungo la strada da Kufa a Baghdad.
In piena facoltà, egregio presidente, mi scrivo la presente, che spero leggerà. Thank you.
storie che ha un peso specifico e ci sono storie più grandi degli altri. A un certo punto Enzo Baldoni, quando parte per l'Iraq, lascia una delle cose più belle, più straordinarie che io abbia mai letto. È un testamento, ma è un testamento diverso, differente. Stamattina sono stato ad un funerale. La cerimonia è andata via liscia, il colore, finché alla fine il prete ha detto: ora il figlio vuole dire qualche parola. Il figlio in 10 minuti ha tratteggiato un ritratto vivo, affettuoso e vivace del padre. Un ritratto senza sfavature, le esagerazioni, le cedimenti al sentimentalismo. Ma quei 10 minuti hanno avuto più calore, colore e spessore di tutto il resto della cerimonia, perché il papà era ancora tra noi, era vivo, e questo sarà il ricordo che noi tutti ne manteniamo. O tu, trascurando il fatto che io sono certamente immortale, e se per qualche errore del creatore come voi dovesse succedere anche a me di morire, ecco le mie istruzioni per voi. La mia bara posata a terra, in un ambiente possibilmente largo, ma va bene anche una chiesa, chi se ne va. L'ora, il tardo pomeriggio, l'ora della verità. Se non sarà stato possibile recuperare il cadavere, perché magari sono sparito in mare, andava bene anche la sede dove lavoro, vestiti con abiti allegri, colorati. Vorrei che per più di 30 minuti complessivi mia moglie, i miei figli, i miei fratelli, i miei amici tracciassero un breve ritratto del caro estinto, e ci saranno parole che assolutamente non dovranno essere pronunciate, tipo
Gracias.
Ciao a tutti, buonanotte, buona fortuna, grazie.